Carlo Collodi. Le avventure di Pinocchio. Letto da Ginzo Robby Jeans. Capitolo 35. Pinocchio ritrova in corpo il pesce cane. Chi ritrova? Leggete questo capitolo e lo saprete. Pinocchio, appena che ebbe detto addio al suo buon amico tonno, si mosse brancolando in mezzo a quel buio e cominciò a camminare a tastoni dentro il corpo del pesce cane, avviandosi un passo dietro l'altro verso quel piccolo chiarore che vedeva baluginare lontano lontano. E nel camminare sentì che i suoi piedi sguazzavano in una pozzanghera d'acqua grassa e sdrucciolona. E quell'acqua sapeva di un odore così acuto di pesce fritto che gli pareva di essere a mezza quaresima. E più andava avanti, e più il chiarore si faceva rilucente e distinto. Finché cammina, cammina, alla fine arrivò. E quando fu arrivato, che cosa trovò? Ve lo do a indovinare in mille. Trovò una piccola tavola apparecchiata, con sopra una candela accesa infilata in una bottiglia di cristallo verde, e seduto a tavola un vecchiettino tutto bianco, come se fosse di neve o di panna montata, il quale se ne stava lì, biascicando alcuni pesciolini vivi, ma tanto vivi che alle volte, mentre li mangiava, gli scappavano perfino di bocca. A quella vista il povero Pinocchio ebbe un'allegrezza così grande e così inaspettata che ci mancò un'ette non cadesse in delirio. Voleva ridere, voleva piangere, voleva dire un monte di cose, e invece mugolava confusamente e balbettava delle parole tronche e sconclusionate. Finalmente gli riuscì di cacciar fuori un grido di gioia, e spalancando le braccia e gettandosi al collo del vecchiettino cominciò a urlare: «Oh babbino mio, finalmente vi ho ritrovato! Ora non vi lascio più, mai più, mai più!»
«Dunque gli occhi mi dicono il vero!»
replicò il vecchietto stropicciandosi gli occhi.
«Dunque tu sei proprio il mio caro Pinocchio!»
«Sì, sì, sono io, proprio io! E voi mi avete di già perdonato, non è vero? Oh, babbino mio, come siete buono! E pensare che io invece... Oh, ma se sapeste quante disgrazie mi son piovute sul capo e quante cose mi sono andate per traverso! Figuratevi che il giorno che voi, povero babbino, col vendere la vostra casacca mi compraste l'abbecedario per andare a scuola... Io scappai a vedere i burattini, e il burattinaio mi voleva mettere sul fuoco perché gli cocessi il montone arrosto, che fu quello poi che mi dette 5 monete d'oro, perché le portassi a voi. Ma io trovai la volpe e il gatto, che mi condussero all'osteria del Gambero Rosso, dove mangiarono come lupi, e partito solo di notte incontrai gli assassini che si messero a corrermi dietro, e io via, e loro dietro. E io via, e loro sempre dietro, e io via, finché mi impiccarono al ramo della quercia grande, dove che la bella bambina dai capelli turchini mi mandò a prendere con una carrozzina, e i medici, quando m'ebbero visitato, dissero subito:
«Se non è morto, è segno che è sempre vivo!»
E allora mi scappò detto una bugia, e il naso... cominciò a crescermi e non mi passava più dalla porta di camera, motivo per cui andai con la volpe e col gatto a sotterrare le 4 monete d'oro
che una l'avevo spesa all'osteria, e il pappagallo si messe a ridere, e viceversa di 2000 monete non trovai più nulla, la quale il giudice, quando seppe che ero stato derubato, mi fece subito mettere in prigione per dare una soddisfazione ai ladri, di dove, col venir via, vidi un bel grappolo d'uva in un campo che rimasi preso alla tagliola, e il contadino di santa ragione mi messe il collare da cane perché facessi la guardia al pollaio, che riconobbe la mia innocenza e mi lasciò andare, e il serpente con la coda che gli fumava cominciò a ridere e gli si strappò una vena sul petto, e così ritornai alla casa della bella bambina che era morta, e il colombo, vedendo che piangevo, mi disse:
«Ho visto il tuo babbo che si fabbricava una barchettina per venirti a cercare».
E io gli dissi: «Oh, se avessi l'ali anch'io!» E lui mi disse:
«Vuoi venire dal tuo babbo?»
E io gli dissi: «Magari, ma chi mi ci porta?» E lui mi disse:
«Ti ci porto io!»
E io gli dissi: «Come?» E lui mi disse:
«Montami sulla groppa!»
E così abbiamo volato tutta la notte. E poi la mattina tutti i pescatori che guardavano verso il mare mi dissero:
«C'è un pover'uomo in una barchetta che sta per affogare!»
E io da lontano vi riconobbi subito, perché me lo diceva il cuore, e vi feci cenno di ritornare alla spiaggia.
«Ti riconobbi anch'io!»
disse Geppetto.
«E sarei volentieri tornato alla spiaggia, ma come fare? Il mare era grosso e un cavallone m'arrovesciò la barchetta. Allora un orribile pesce cane che era lì vicino, appena m'ebbe visto nell'acqua, corse subito verso di me e, tirata fuori la lingua, mi prese pari pari e m'inghiottì come un tortellino di Bologna».
«E quant'è che siete chiuso qua dentro?» domandò Pinocchio.
«Da quel giorno in poi saranno oramai 2 anni. 2 anni, Pinocchio mio, che mi son parsi 2 secoli.
«E come avete fatto a campare? E dove avete trovata la candela? E i fiammiferi per accenderla? Chi ve li ha dati?»
«Ora ti racconterò tutto. Devi dunque sapere che quella medesima burrasca che rovesciò la mia barchetta fece anche affondare un bastimento mercantile. I marinai si salvarono tutti, ma il bastimento colò a fondo e il solito pesce cane, che quel giorno aveva un appetito eccellente, dopo aver inghiottito me, inghiottì anche il bastimento».
«Come? Lo inghiottì tutto in un boccone?» domandò Pinocchio maravigliato.
«Tutto in un boccone. E risputò solamente l'albero maestro, perché gli era rimasto fra i denti come una lisca. Per mia gran fortuna quel bastimento era carico di carne conservata in cassette di stagno, di biscotto, ossia di pane abbrostolito, di bottiglie di vino, d'uva secca, di cacio, di caffè, di zucchero, di candele steariche e di scatole di fiammiferi di cera. Con tutta questa grazia di Dio ho potuto campare 2 anni, ma oggi sono agli ultimi sgoccioli. Oggi nella dispensa non c'è più nulla, e questa candela che vedi accesa è l'ultima candela che mi sia rimasta».
«E dopo?»
«E dopo, caro mio, rimarremo tutte e due al buio».
«Allora, babbino mio», disse Pinocchio, «non c'è tempo da perdere. Bisogna pensar subito a fuggire».
«A fuggire? E come?»
«Scappando dalla bocca del pesce cane e gettandosi a nuoto in mare».
«Tu parli bene, ma io, caro Pinocchio, non so nuotare».
«E che importa? Voi mi monterete a cavalluccio sulle spalle e io, che sono un buon nuotatore, vi porterò sano e salvo fino alla spiaggia».
«Illusioni, ragazzo mio!»
replicò Geppetto, scotendo il capo e sorridendo malinconicamente.
«Ti paregli possibile che un burattino, alto appena 1 metro come sei tu, possa avere tanta forza da portarmi a nuoto sulle spalle.
Provatevi e vedrete. A ogni modo, se sarà scritto in cielo che dobbiamo morire, avremo almeno la gran consolazione di morire abbracciati insieme. E senza dir altro, Pinocchio prese in mano la candela e, andando avanti per far lume, disse al suo babbo: «Venite dietro a me e non abbiate paura». E così camminarono un bel pezzo e traversarono tutto il corpo e tutto lo stomaco del pesce-cane. Ma giunti che furono al punto dove comincia la gran gola del mostro, pensarono bene di fermarsi per dare un'occhiata e cogliere il momento opportuno alla fuga. Ora bisogna sapere che il pesce-cane, essendo molto vecchio e soffrendo d'asma e di palpitazione di cuore, era costretto a dormire a bocca aperta, per cui Pinocchio, affacciandosi al principio della gola e guardando in su, poté vedere al di fuori di quell'enorme bocca spalancata un bel pezzo di cielo stellato e un bellissimo lume di luna.
«Questo è il vero momento di scappare»,
bisbigliò allora voltandosi al suo babbo.
«Il pesce cane dorme come un ghiro. Il mare è tranquillo e ci si vede come di giorno. Venite dunque, babbino, dietro a me e fra poco saremo salvi».
Detto fatto, salirono su per la gola del mostro marino e, arrivati in quell'immensa bocca, cominciarono a camminare in punta di piedi sulla lingua. Una lingua così larga e così lunga che pareva il viottolone d'un giardino. E già stavano lì lì per fare il gran salto e per gettarsi a nuoto nel mare, quando sul più bello il pesce cane starnutì. E nello starnutire dette uno scossone così violento che Pinocchio e Geppetto si trovarono rimbalzati all'indietro e scaraventati nuovamente in fondo allo stomaco del mostro. Nel grand'urto della caduta la candela si spense e padre e figliuolo rimasero al buio.
«E ora?»
domandò Pinocchio facendosi serio.
«Ora, ragazzo mio, siamo belli perduti».
«Perché perduti? Datemi la mano, babbino, e badate di non sdrucciolare».
«Dove mi conduci?»
«Dobbiamo ritentare la fuga. Venite con me e non abbiate paura».
Ciò detto, Pinocchio prese il suo babbo per la mano e, camminando sempre in punta di piedi, risalirono insieme su per la gola del mostro. Poi traversarono tutta la lingua e scavalcarono i tre filari di denti. Prima però di fare il gran salto, il burattino disse al suo babbo:
«Montatemi a cavalluccio sulle spalle e abbracciatemi forte forte. Al resto ci penso io».
Appena Geppetto si fu accomodato per bene sulle spalle del figliuolo, Pinocchio, sicurissimo del fatto suo, si gettò nell'acqua e cominciò a nuotare. Il mare era tranquillo come un olio. La luna splendeva in tutto il suo chiarore e il pesce cane seguitava a dormire di un sonno così profondo che non l'avrebbe svegliato nemmeno una cannonata. Capitolo 36. Finalmente Pinocchio cessa d'essere un burattino e diventa un ragazzo.
Mentre Pinocchio nuotava alla svelta per raggiungere la spiaggia, si accorse che il suo babbo, il quale gli stava a cavalluccio sulle spalle e aveva le gambe mezze nell'acqua, tremava fitto fitto, come se al pover'uomo gli battesse la febbre terzana. Tremava di freddo o di paura? Chi lo sa? Forse un po' dell'uno e un po' dell'altro. Ma Pinocchio, credendo che quel tremito fosse di paura, gli disse per confortarlo: «Coraggio, babbo! Fra pochi minuti arriveremo a terra e saremo salvi!»
«Ma dov'è questa spiaggia benedetta?»
domandò il vecchietto, diventando sempre più inquieto e appuntando con gli occhi, come fanno i sarti quando infilano l'ago.
«Eccomi qui che guardo da tutte le parti e non vedo altro che cielo e mare!»
«Ma io vedo anche la spiaggia», disse il burattino. «Per vostra regola io sono come i gatti, ci vedo meglio di notte che di giorno». Il povero Pinocchio faceva finta di essere di buon umore, ma invece cominciava a scoraggiarsi. Le forze gli scemavano, il suo respiro diventava grosso e affannoso. Insomma, non ne poteva più. La spiaggia era sempre lontana. Nuotò finché ebbe fiato, poi si voltò col capo verso Geppetto e disse con parole interrotte:
«Babbo mio, aiutatemi, perché io muoio!»
E il padre e il figliuolo erano ormai sul punto di affogare, quando udirono una voce di chitarra scordata che disse:
«Chi è che muore?»
«Sono io e il mio povero babbo!»
«Questa voce io la riconosco, tu sei Pinocchio!»
«Preciso, e tu?»
«Io sono il tonno, il tuo compagno di prigionia in corpo al pesce-cane!»
«E come hai fatto a scappare?»
«Ho imitato il tuo esempio. Tu sei quello che mi ha insegnato la strada e dopo te sono fuggito anch'io!»
«Tonno mio, tu capiti proprio a tempo. Ti prego, per l'amor che porti ai tonnini tuoi figlioli, aiutaci o siamo perduti!»
«Volentieri e con tutto il cuore! Attaccatevi tutte e due alla mia coda e lasciatevi guidare. In 4 minuti vi condurrò alla riva!»
Geppetto e Pinocchio, come potete immaginarvelo, accettarono subito l'invito. Ma invece di attaccarsi alla coda, giudicarono più comodo di mettersi addirittura a sedere sulla groppa del tonno.
«Siamo troppo pesi?» gli domandò Pinocchio.
«Pesi? Neanche per ombra! Mi pare di avere addosso 2 gusci di conchiglia», rispose il tonno, il quale era di una corporatura così grossa e robusta da parere un vitello di 2 anni.
Giunti alla riva, Pinocchio saltò a terra il primo per aiutare il suo babbo a fare altrettanto. Poi si voltò al tonno e con voce commossa gli disse:
«Amico mio, tu hai salvato il mio babbo. Dunque non ho parole per ringraziarti abbastanza. Permetti almeno che ti dia un bacio in segno di riconoscenza eterna».
Il tonno cacciò il muso fuori dall'acqua e Pinocchio, piegandosi coi ginocchi a terra, gli posò un affettuosissimo bacio sulla bocca. A questo tratto di spontanea e vivissima tenerezza, il povero tonno, che non c'era avvezzo, si sentì talmente commosso che, vergognandosi a farsi veder piangere come un bambino, ricacciò il capo sott'acqua e sparì. Intanto s'era fatto giorno. Allora Pinocchio, offrendo il suo braccio a Geppetto, che aveva appena il fiato di reggersi in piedi, gli disse:
«Appoggiatevi pure al mio braccio, caro bambino, e andiamo. Cammineremo pian pianino come le formicole, e quando saremo stanchi ci riposeremo lungo la via».
«E dove dobbiamo andare?»
domandò Geppetto.
«In cerca di una casa o d'una capanna, dove ci diano per carità un boccon di pane e un po' di paglia che ci serva da letto».
Non avevano ancora fatto 100 passi che videro seduti sul ciglione della strada 2 brutti ceffi, i quali stavano lì in atto di chiedere l'elemosina. Erano il gatto e la volpe, ma non si riconoscevano più da quelli d'una volta. Figuratevi che il gatto, a furia di fingersi cieco, aveva finito con l'accecare davvero. E la volpe, invecchiata, intignata e tutta perduta da una parte, non aveva più nemmeno la coda. Così è, quella trista ladracchiola, caduta nella più squallida miseria, si trovò costretta un bel giorno a vendere perfino la sua bellissima coda a un merciaio ambulante, che la comprò per farsene uno scacciamosche.
«Ah, oh, Pinocchio!»
gridò la volpe con voce di piagnisteo.
«Fai un po' di carità a questi due poveri infermi! Infermi!»
ripeté il gatto.
«Addio, mascherine!» rispose il burattino. «Mi avete ingannato una volta, ora non mi ripigliate più!» «Credilo, Pinocchio, che oggi siamo poveri e disgraziati davvero!»
«Davvero!»
ripeté il gatto.
«Se siete poveri, ve lo meritate! Ricordatevi del proverbio che dice: i quattrini rubati non fanno mai frutto! Addio, mascherine!»
«Abbi compassione di noi! Di noi!»
«Addio, mascherine! Ricordatevi del proverbio che dice: la farina del diavolo va tutta in crusca!»
«Non ci abbandonare! Are!»
ripeté il gatto.
«Addio, mascherine! Ricordatevi del proverbio che dice: chi ruba il mantello al suo prossimo, per il solito muore senza camicia!»
E così dicendo, Pinocchio e Geppetto seguitarono tranquillamente per la loro strada, finché, fatti altri 100 passi, videro in fondo a una viottola, in mezzo ai campi, una bella capanna tutta di paglia e col tetto coperto d'embrici e di mattoni.
«Quella capanna deve essere abitata da qualcuno», disse Pinocchio. «Andiamo là e bussiamo!»
Difatti andarono e bussarono alla porta.
«Chi è?»
disse una vocina di dentro.
«Siamo un povero babbo e un povero figliuolo, senza pane e senza tetto», rispose il burattino.
«Girate la chiave e la porta si aprirà»,
disse la solita vocina. Pinocchio girò la chiave e la porta si aprì. Appena entrati dentro, guardarono di qua, guardarono di là e non videro nessuno.
«Oh, il padrone della capanna dov'è?»
disse Pinocchio maravigliato.
«Eccomi quassù!»
Babbo e figliuolo si voltarono subito verso il soffitto e videro sopra un travicello il grillo parlante.
«Oh, mio caro grillino!»
disse Pinocchio, salutandolo garbatamente.
«Ora mi chiami il tuo caro grillino, non è vero? Ma ti rammenti di quando, per scacciarmi di casa tua, mi tirasti un martello di legno?»
«Hai ragione, grillino, scaccia anche me. Tira anche a me un martello di legno, ma abbi pietà del mio povero babbo!»
«Io avrò pietà del babbo e anche del figliuolo, ma ho voluto rammentarti il brutto garbo ricevuto, per insegnarti che in questo mondo, quando si può, bisogna mostrarsi cortesi con tutti, se vogliamo essere ricambiati con pari cortesia nei giorni del bisogno.»
«Hai ragione, grillino, hai ragione da vendere, e io terrò a mente la lezione che mi hai data. Ma mi dici come hai fatto a comprarti questa bella capanna?»
«Questa capanna mi è stata regalata ieri da una graziosa capra che aveva la lana d'un bellissimo colore turchino.»
«E la capra dov'è andata?
domandò Pinocchio con una vivissima curiosità.
Non lo so.
E quando ritornerà?
Non ritornerà mai. Ieri è partita tutta afflitta e belando pareva che dicesse:
povero Pinocchio, ormai non lo rivedrò più. Il pesce cane a quest'ora l'avrà belle divorato. Beh!
Ha detto proprio così. Dunque era lei, era lei, era la mia cara Fatina.
Cominciò a urlare Pinocchio, singhiozzando e piangendo dirottamente. Quando ebbe pianto ben bene, si rasciugò gli occhi e, preparato un buon lettino di paglia, vi distese sopra il vecchio Geppetto. Poi domandò al grillo parlante:
«Dimmi, grillino, dove potrei trovare un bicchiere di latte per il mio povero babbo?»
«Tre campi distante di qui c'è l'ortolano Giangio che tieni le mucche. Va da lui e troverai il latte che cerchi.»
Pinocchio andò di corsa a casa dell'ortolano Giangio, ma l'ortolano gli disse:
«Quanto ne vuoi del latte?»
«Ne voglio un bicchiere pieno.»
«Un bicchiere di latte costa un soldo. Comincia intanto dal darmi il soldo.»
«Io non ho nemmeno un centesimo», rispose Pinocchio, tutto mortificato e dolente.
«Male, burattino mio»,
replicò l'ortolano.
«Se tu non hai nemmeno un centesimo, io non ho nemmeno un dito di latte.»
«Pazienza», disse Pinocchio, e fece l'atto di andarsene.
«Aspetta un po'», disse Giangio. «Fra te e me ci possiamo accomodare. Vuoi adattarti a girare il bindolo?»
«Che cos'è il bindolo?»
«Gli è quell'ordigno di legno che serve a tirar su l'acqua dalla cisterna per annaffiare gli ortaggi.»
«Mi proverò.»
«Dunque, tirami su 100 secchie d'acqua e io ti regalerò in compenso un bicchiere di latte.»
«Sta bene.»
Giangio condusse il burattino nell'orto e gli insegnò la maniera di girare il bindolo. Pinocchio si pose subito al lavoro, ma prima di aver tirato su le 100 secchie d'acqua era tutto grondante di sudore dalla testa ai piedi. Una fatica a quel modo non l'aveva durata mai.
«Finora questa fatica di girare il bindolo», disse l'ortolano, «l'ho fatta fare al mio ciuchino, ma oggi quel povero animale è in fin di vita.»
«Mi menate a vederlo», disse Pinocchio.
«Volentieri.»
Appena che Pinocchio fu entrato nella stalla, vide un bel ciuchino disteso sulla paglia, rifinito dalla fame e dal troppo lavoro. Quando l'ebbe guardato fisso fisso, disse dentro di sé, turbandosi:
«Eppure quel ciuchino lo conosco. Non mi è fisionomia nuova.»
E chinatosi fino a lui, gli domandò in dialetto asinino:
«Chi sei?»
A questa domanda il ciuchino aprì gli occhi moribondi e rispose balbettando nel medesimo dialetto:
«Sono Lucignolo.»
E dopo richiuse gli occhi e spirò.
«Oh, povero Lucignolo!» disse Pinocchio a mezza voce,
e presa una manciata di paglia si rasciugò una lacrima che gli colava giù per il viso.
«Ti commuovi tanto per un asino che non ti costa nulla», disse l'ortolano. «Che cosa dovrei far io che lo comprai a quattrini contanti?»
«Vi dirò, era un mio amico.»
«Un tuo amico?»
«Un mio compagno di scuola.»
«Come?»
urlò Giangio dando in una gran risata.
«Come? Avevi dei somari per compagni di scuola? Figuriamoci i belli studi che devi aver fatto!»
Il burattino, sentendosi mortificato da quelle parole, non rispose, ma prese il suo bicchiere di latte quasi caldo e se ne tornò alla capanna. E da quel giorno in poi continuò più di 5 mesi a levarsi ogni mattina prima dell'alba per andare a girare il bindolo e guadagnare così quel bicchiere di latte che faceva tanto bene alla salute cagionosa del suo babbo. Né si contentò di questo, perché a tempo avanzato imparò a fabbricare anche i canestri e i panieri di giunco, e coi quattrini che ne ricavava provvedeva con moltissimo giudizio a tutte le spese giornaliere. Fra le altre cose, costruì da se stesso un elegante carrettino per condurre a spasso il suo babbo alle belle giornate e per fargli prendere una boccata d'aria. Nelle veglie poi della sera si esercitava a leggere e a scrivere. Aveva comprato nel vicino paese per pochi centesimi un grosso libro, al quale mancavano il frontespizio e l'indice, e con quello faceva la sua lettura. Quanto allo scrivere, si serviva di un fuscello temperato a uso penna, e non avendo né calamaio né inchiostro, lo intingeva in una boccettina ripiena di sugo di more e di ciliegie. Fatto sta che con la sua buona volontà di ingegnarsi, di lavorare e di tirarsi avanti, non solo era riuscito a mantenere quasi agiatamente il suo genitore, sempre malaticcio, ma per di più aveva potuto mettere da parte anche 40 soldi per comprarsi un vestitino nuovo. Una mattina disse a suo padre: «Vado qui al mercato vicino a comprarmi una giacchettina, un berrettino e un paio di scarpe. Quando tornerò a casa», soggiunse ridendo, «sarò vestito così bene che mi scambierete per un gran signore». E uscito di casa cominciò a correre tutto allegro e contento, quando a un tratto sentì chiamarsi per nome e voltandosi vide una bella lumaca che sbucava fuori dalla siepe.
«Non mi riconosci?»
«Mi pare e non mi pare».
«Non ti ricordi di quella lumaca che stava per cameriera con la fata dai capelli turchini? Non ti rammenti di quella volta quando scesi a farti lume e che tu rimanesti con un piede confitto nell'uscio di casa?»
«Mi rammento di tutto!» gridò Pinocchio. «Rispondimi subito, lumachina bella! Dove hai lasciato la mia buona fata? Che fa? Mi ha perdonato? Si ricorda sempre di me? Mi vuol sempre bene? È molto lontana da qui, potrei andare a trovarla?» A tutte queste domande, fatte precipitosamente e senza ripigliar fiato, la lumaca rispose con la sua solita flemma:
«Pinocchio mio, la povera fata giace in un fondo di letto all'ospedale.»
«All'ospedale?»
«Purtroppo, colpita da 1000 disgrazie, si è gravemente ammalata e non ha più da comprarsi un boccon di pane.»
«Davvero? Oh, che gran dolore che mi hai dato! Oh, povera fatina, povera fatina, povera fatina! Se avessi 1 milione correrei a portarglielo, ma io non ho che 40 soldi. Eccoli qui, andavo giusto a comprarmi un vestito nuovo. Prendili, lumaca, e va a portarli subito alla mia buona fata.»
«E il tuo vestito nuovo?»
«Che mi importa del vestito nuovo? Venderei anche questi cenci che ho addosso per poterla aiutare. Va, lumaca, spicciati, e fra 2 giorni ritorna qui, che spero di poterti dare qualche altro soldo. Finora ho lavorato per mantenere il mio babbo. Da oggi in là lavorerò 5 ore di più per mantenere anche la mia buona mamma. Addio, lumaca, e fra 2 giorni ti aspetto.» La lumaca, contro il suo costume, cominciò a correre come una lucertola nei grandi solleoni d'agosto. Quando Pinocchio tornò a casa, il suo babbo gli domandò:
il vestito nuovo?
Non mi è stato possibile di trovarne uno che mi tornasse bene. Pazienza, lo comprerò un'altra volta. Quella sera Pinocchio, invece di vegliare fino alle 10, vegliò fino alla mezzanotte suonata, e invece di far 8 canestre di giunco ne fece 16. Poi andò a letto e si addormentò, e nel dormire gli parve di vedere in sogno la fata, tutta bella e sorridente, la quale, dopo avergli dato un bacio, gli disse così.
Bravo Pinocchio, in grazia del tuo buon cuore io ti perdono tutte le monellerie che hai fatto fino a oggi. I ragazzi che assistono amorosamente i propri genitori nelle loro miserie e nelle loro infermità meritano sempre gran lode e grande affetto, anche se non possono essere citati come modelli d'obbedienza e di buona condotta. Metti giudizio per l'avvenire e sarai felice.
A questo punto il sogno finì e Pinocchio si svegliò con tanto d'occhi spalancati. Ora immaginatevi voi quale fu la sua maraviglia quando, svegliandosi, si accorse che non era più un burattino di legno, ma che era diventato invece un ragazzo come tutti gli altri. Dette un'occhiata all'intorno e invece delle solite pareti di paglia della capanna vide una bella camerina ammobiliata e agghindata, con una semplicità quasi elegante. Saltando giù dal letto, trovò preparato un bel vestiario nuovo, un berretto nuovo e un paio di stivaletti di pelle che gli tornavano una vera pittura. Appena si fu vestito, gli venne fatto naturalmente di mettere le mani nelle tasche e tirò fuori un piccolo portamonete d'avorio, sul quale erano scritte queste parole:
«La fata dai capelli turchini restituisce al suo caro Pinocchio i 40 soldi e lo ringrazia tanto del suo buon cuore».
Aperto il portamonete, invece dei 40 soldi di rame, vi luccicavano 40 zecchini d'oro, tutti nuovi di zecca. Dopo andò a guardarsi allo specchio e gli parve d'essere un altro. Non vide più riflessa la solita immagine della marionetta di legno, ma vide l'immagine vispa e intelligente di un bel fanciullo coi capelli castagni, con gli occhi celesti e con un'aria allegra e festosa come una Pasqua di rose. In mezzo a tutte queste meraviglie, che si succedevano le une alle altre, Pinocchio non sapeva più nemmeno lui se era desto davvero o se sognava sempre a occhi aperti.
«E il mio babbo dov'è?»
gridò tutta un tratto, ed entrato nella stanza accanto trovò il vecchio Geppetto sano, arzillo e di buon umore, come una volta, il quale, avendo ripreso subito la sua professione di intagliatore in legno, stava appunto disegnando una bellissima cornice ricca di fogliami, di fiori e di testine di diversi animali.
«Levatemi una curiosità, babbino. Ma come si spiega tutto questo cambiamento improvviso?»
gli domandò Pinocchio, saltandogli al collo e coprendolo di baci.
«Questo improvviso cambiamento in casa nostra è tutto merito tuo», disse Geppetto.
«Perché merito mio?»
«Perché quando i ragazzi di cattivi diventano buoni, hanno la virtù di far prendere un aspetto nuovo e sorridente anche all'interno delle loro famiglie».
«E il vecchio Pinocchio di legno dove si sarà nascosto?»
«Eccolo là»,
rispose Geppetto, e gli accennò un grosso burattino appoggiato a una seggiola, col capo girato su una parte, con le braccia a ciondoloni e con le gambe incrocicchiate e ripiegate a mezzo, da parere un miracolo se stava ritto. Pinocchio si voltò a guardarlo
e dopo che l'ebbe guardato un poco, disse dentro di sé, con grandissima compiacenza: «Com'ero buffo quando ero un burattino! E come ora son contento di essere diventato un ragazzino per bene!»
Thank you.